Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti da Eliana Storri al nostro appuntamento con Effetti Collaterali, lo spazio dedicato alla salute che ogni venerdì realizziamo in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di reni in occasione della giornata mondiale dedicata a questo organo. Si è svolta ieri la giornata mondiale del rene, un evento che promuove la conoscenza delle patologie renali che portano decine di migliaia di persone in Italia a sottoporsi a dialisi. Diagnosi precoce, controllo della pressione, del diabete e quindi dell'alimentazione sono fondamentali per evitare danni ai nostri reni che spesso quando si ammalano lo fanno in modo silenzioso senza che ci si possa rendere conto subito di ciò che sta succedendo. Ne parliamo con Luigi Tazza, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e professore aggregato di nefrologia e chirurgia dei trapianti presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professor Tazza, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori.
Professore, ci può spiegare cosa sono i reni e quale funzione hanno?
I reni rappresentano un organo duplice che depura il sangue. Lo depurano da tutte le sostanze che il nostro organismo tutti i giorni deve fabbricare e a un certo momento le sostanze diventano non più necessarie e vengono rimosse. Altre le introduciamo con gli alimenti, quindi quotidianamente noi mangiamo, quotidianamente una parte degli alimenti viene utilizzato dall'organismo per la nutrizione, per l'apporto di energia, e la parte che rimane non più utile viene eliminata dai reni e nelle urine. Questo capita con i farmaci una volta che li abbiamo introdotti, capita con tutte le sostanze che comunque siano pervenute nell'organismo quando non servono più, vengono eliminate per diverse vie, di cui quella renale è la via principale. Per eliminarle le trasferisce nelle urine e l'urina viene eliminata naturalmente, quindi queste sostanze alla fine lasciano l'organismo.
Quindi tecnicamente è così che fanno i reni per depurare il sangue?
Sì, producendo l'urina dopo aver filtrato il sangue, ma i reni comunque hanno anche altre funzioni.
Quali
sono? Collegate con questa funzione depurativa. Regolano la pressione arteriosa e molte delle sostanze vasoattive vengono eliminate dal rene e altre vengono addirittura sintetizzate dal rene, per cui globalmente il rene, che è un organo ampiamente vascolarizzato, misura, diciamo, minuto per minuto la pressione arteriosa e la modifica secondo le necessità dell'organismo. Poi il rene produce ormoni. Uno di questi, per esempio, è indispensabile per la produzione dei globuli rossi da parte del midollo, quindi il rene interviene nella regolazione del sangue e diventa importante questo in corso di anemia, quindi da alcune malattie renali si associano ad anemia perché il rene ha anche questa funzione. E proprio per dirle tutte, il rene regola anche il normale funzionamento delle ossa e delle articolazioni. Il calcio e il fosforo vengono regolati dal rene per la loro presenza nell'organismo e molte alterazioni del metabolismo osseo sono legate appunto a un'alterata funzione renale.
Quindi mi pare di capire che sono molte le cause che possono portare i reni ad ammalarsi.
Sì, diciamo quella che ho detto prima era la normale attività renale. Poi in condizioni di alcune malattie i reni non riescono più a svolgere adeguatamente questa attività.
Quali sono queste condizioni? Quali sono le malattie?
Diciamo che le malattie monolaterali, quelle che colpiscono un rene solo dei due, non comportano una variazione funzionale, perché di solito, anche se la malattia fosse gravissima, per esempio la perdita di un rene dopo trasportazione chirurgica, per esempio per un tumore maligno, il rene controlaterale riesce comunque ad essere funzionale e a sopperire alle necessità dell'organismo e quindi in quel caso la malattia monolaterale non procura un'insufficienza renale. Invece, quando le malattie prendono, colpiscono entrambi i reni e progressivamente si aggravano fino a ridurne la funzione al di sotto di una soglia critica, compare l'insufficienza e compaiono le manifestazioni di insufficienza renale.
Come ci si rende conto che c'è qualcosa che non va nei nostri reni?
Innanzitutto prima abbiamo l'evidenza della sindrome clinica, della malattia. Le nefropatie renali, le nefropatie più spesso si manifestano come una sindrome nefrosica, quindi edemi agli arti inferiori, un'idratazione eccessiva che riguarda prima o poi tutto l'organismo. Altre volte si manifestano con emissione di urine anomale, urine per esempio che hanno il colore del sangue, urine ematiche, quello che noi chiamiamo episodi di ematuria. Altre volte invece non c'è nulla che permetta al soggetto malato di nefropatia di accorgersene se non l'esecuzione degli esami. Quindi gli esami che indicano la presenza di nefropatia sono l'esame delle urine, l'esame della proteinuria, alcuni esami del sangue sono dei marcatori della funzione renale e dell'infiammazione.
Arriviamo all'insufficienza renale. Quando si verifica? Quali sono le condizioni?
Dunque, l'insufficienza renale si verifica quando le malattie renali, come dicevo prima, bilaterali, hanno sostituito il tessuto funzionante, che è costituito dai nefroni, con un altro tessuto non più in grado di depurare il sangue, che per di più è un tessuto anomalo, un tessuto ricco di cicatrice, di fibre, e in questo caso i nefroni funzionanti scendono numericamente al di sotto di una soglia critica idonea per assicurare la depurazione del sangue. Quindi con l'insufficienza renale noi prima vediamo un peggioramento degli esami funzionali, poi quando abbiamo oltrepassato una soglia critica assistiamo ad un accumulo nell'organismo di tantissime sostanze, tutte quelle che i reni quotidianamente eliminano nelle urine. Queste sostanze cominciano ad accumularsi nell'organismo in modo eccessivo e creano dei danni, creano delle alterazioni che sono molteplici.
Si possono prevenire questi problemi?
Sicuramente, innanzitutto curando le malattie renali appena queste iniziano, quindi non tardivamente dopo che esistono da anni, ma appena queste si manifestano. Quindi come sempre, anche in questo caso, la diagnosi precoce delle malattie renali è estremamente utile, proficua e dà ottimi risultati. Ma anche nel caso in cui noi non siamo in grado di ostacolare la progressione della malattia renale e assistiamo inesorabilmente a un suo peggioramento, abbiamo imparato negli ultimi decenni che molte terapie farmacologiche, per esempio, sono in grado di rallentare l'evoluzione della malattia renale, e questo conduce già a dei buoni risultati in termini di quando si va a manifestare poi l'insufficienza renale. Senza quelle terapie si manifesta troppo presto, con le corrette terapie si può ritardare la manifestazione.
Questo anche con una attenzione all'alimentazione?
L'alimentazione è un punto importante. Io vorrei porre l'accento sul controllo dell'ipertensione arteriosa. La pressione arteriosa è uno dei principali elementi di progressione del danno renale. Noi sappiamo di doverla mantenere nei limiti fisiologici e per alcune categorie di pazienti ora sappiamo pure che tenerla a valori un pochino più bassi rispetto a quelli fisiologici può essere anche di aiuto per rallentare, almeno in alcuni pazienti, l'evoluzione verso insufficienza renale. Sicuramente l'aspetto nutrizionale è importante, non in tutti i casi e va diciamo individualizzato per ogni paziente, però può essere molto importante. In passato era molto diffusa, adesso un po' meno, ma ha sempre la sua utilità, l'alimentazione a ridotto contenuto proteico, quella che noi chiamiamo la dieta ipoproteica. In alcune malattie renali, somministrata al momento giusto e per un periodo di tempo congruo, è in grado di rallentare alcune manifestazioni dell'uremia e di ridurre la velocità della progressione renale, però non è adatta per tutti, ecco.
Professore, quando è che si decide per la dialisi? Quando si arriva a quel punto?
Ma prima di arrivare alla dialisi ci sono altre terapie che noi chiamiamo nel loro insieme terapie conservative, il cui obiettivo è quello di mantenere il più a lungo possibile la funzione del rene ad un livello di sufficienza, sfruttando la diuresi residua e alleviando il carico di lavoro che il rene deve svolgere con uso di farmaci o della dieta idonea come quella ipoproteica, ma in alcuni casi anche iposodica o comunque modificata per secondo esigenze dell'individuo, per appunto far ridurre il sovraccarico depurativo del rene. Questo ha dimostrato di essere utile nel far funzionare più a lungo i nostri reni prima di dover ricorrere alla dialisi, quella che prende il nome di terapia sostitutiva.
E quindi quando è che si arriva a questo momento? Quando questi farmaci di cui lei ci ha parlato non funzionano più, sono insufficienti?
Sì, si arriva ad un momento in cui è prevedibile che tutta la sintomatologia dell'intossicazione uremica possa manifestarsi nella sua pericolosità. Allora, in quel caso lì non è conveniente aspettare ancora seguendo la sola terapia conservativa. In quel caso lì bisogna intervenire predisponendo la terapia dialitica e poi iniziandola anticipatamente quando noi vediamo appunto che i parametri di depurazione, di funzionamento renale stanno peggiorando e si avvicinano a quella che prende il nome di uremia terminale, cioè il livello più grave della insufficienza renale cronica.
Professor Tazza, ci può parlare di questo studio statistico che è stato effettuato su pazienti dializzati nel Lazio?
Sì, recentemente è stato pubblicato in una rivista internazionale Nephrology, Dialysis and Transplantation un'analisi che ci riguarda da vicino. Abbiamo voluto esaminare la sopravvivenza delle persone che vivono nella nostra regione nel Lazio con il trattamento di emodialisi cronica. Sono stati osservati un grosso numero di persone dal 1994 al 2006, quasi 9.000 persone che rappresentano la totalità di quelli che hanno fatto la dialisi. E abbiamo voluto capire se nell'arco di questi 12 anni si siano modificate le cause di mortalità, se sia cambiata, migliorata o peggiorata la sopravvivenza e capire come è cambiata la popolazione dei dializzati nel Lazio per poter riconoscere i sistemi migliori per curarli, per farli star bene, per renderci conto se queste terapie appunto sono sufficienti, idonee oppure no.
E quali sono i dati che sono emersi e risultano importanti per un futuro?
Abbiamo visto che nel tempo è cambiata molto la sorte delle persone che hanno bisogno di ricorrere all'emodialisi. Diciamo che 30 anni, 40 anni fa tutti purtroppo potevano ricorrere alla dialisi, non ricevendo questo trattamento morivano. E invece negli ultimi anni praticamente chiunque ha bisogno dell'emodialisi, tutte le volte che questa può risultare utile, viene sottoposto a questa terapia apparentemente con buoni risultati. Questo tipo di conversione, questo tipo di allargamento della terapia a tutti, ci sembra che abbia assicurato buoni risultati perché la sopravvivenza è rimasta buona nonostante sia cambiata la nostra popolazione. Abbiamo visto che la popolazione dei soggetti in emodialisi è cresciuta, da poco più di 2.000 persone è salita a oltre 4.000, quindi è quasi raddoppiata, mentre la popolazione nel Lazio è rimasta pressoché costante. Questo vuol dire che un maggior numero di persone ricorrono alla dialisi.
Ma la causa potrebbe essere il diabete e questo per l'aumento di peso, l'obesità che colpisce anche gli italiani oggi?
Alcune cause di nefropatia si vanno riducendo e grazie al miglioramento delle terapie conducono di meno alla necessità della dialisi. Per esempio le nefropatie immunitarie. Altre invece sono in netto aumento. Una di queste è il diabete, che sta crescendo a livello mondiale, diciamo, si parla, si prevede, si constata purtroppo una vera epidemia di diabete che è in crescita, quindi con grazie alle alterate regole di vita, grazie all'alimentazione evidentemente eccessiva che molti di noi diciamo fanno quotidianamente, il diabete è in crescita e quindi anche le complicanze del diabete, di cui l'insufficienza renale è una delle principali, sono in crescita. E l'altra causa in crescita, oltre alla nefropatia diabetica, è l'ipertensione arteriosa. Questa determina un danneggiamento di tutti i vasi, tra cui quelli renali, e porta alla glomerulosclerosi e quindi successivamente all'insufficienza renale. Quindi è in crescita la popolazione anziana, è in crescita l'ipertensione arteriosa e conseguentemente aumentano le persone che per l'ipertensione poi avranno bisogno della dialisi.
Quindi diagnosticando per tempo l'ipertensione arteriosa si potrebbe evitare poi la persona che in futuro avrà bisogno di dialisi?
Sicuramente una più precoce diagnosi dell'ipertensione e un suo capillare controllo con i farmaci, con l'alimentazione, con le regole di vita è in grado di ridurre il numero di nefropatie e quindi il ricorso alla dialisi. Invece nel nostro studio abbiamo identificato un altro ruolo dell'anemia. L'anemia si è rivelata essere un predittore di mortalità nei soggetti in dialisi nei primi anni, quindi l'importanza, abbiamo riconosciuto l'importanza di curare adeguatamente l'anemia fin dalle sue fasi più precoci. Spesso questa veniva trattata in modo farmacologico soltanto nei soggetti già in dialisi. Invece poterla curare anche nelle fasi precedenti all'entrata in dialisi migliora la sopravvivenza poi delle persone che faranno la dialisi.
Professore, fino a che punto è giusto sottoporre una persona molto anziana a dialisi, che sappiamo essere una pratica che impegna ore e ore, diverse volte alla settimana, per arrivare a cosa?
Sempre le riporto alcuni dati derivanti da questo studio. Noi abbiamo potuto assistere nel corso degli anni ad un miglioramento della sopravvivenza proprio delle persone più anziane. La sopravvivenza media è rimasta invariata, quella che è migliorata, si è allungata, è stata quella dei soggetti che hanno più di 75 anni. Quindi evidentemente grazie ai nuovi tipi di dialisi, nuovi farmaci oppure alle nuove strategie di utilizzo delle terapie, comunque è possibile curare e far vivere più a lungo, speriamo anche meglio, i soggetti più anziani. Quindi questo studio ha confermato quello che già avviene nella pratica di lasciare aperta la strada della dialisi anche ai soggetti anziani indipendentemente, non considerando più l'età avanzata un limite per eseguire tale terapia.
Per quel che riguarda i trapianti invece, professor Tazza?
Purtroppo l'attesa per il trapianto è ancora una necessità, in quanto inizialmente l'organizzazione del trapianto richiede comunque dei tempi e poi una volta superati questi tempi tra virgolette fisiologici ce ne sono altri indesiderati dovuti alla mancanza dell'organo, quindi ci sono delle persone che restano in attesa troppo a lungo del trapianto perché ancora gli organi, seppure in miglioramento nella nostra regione, in crescita, la disponibilità degli organi rappresenta ancora un aspetto critico, ma noi abbiamo considerato, comunque confermato, che non tutte le persone che fanno la dialisi sono in attesa di un trapianto, perché il trapianto è idoneo per quelli di loro che stanno in migliori condizioni generali e sono relativamente più giovani, perché al momento sono pochissimi soggetti, per esempio ultra 75enni, che sono in attesa di trapianto e che poi accedono al trapianto. Quindi rimane il fatto che noi abbiamo una popolazione di nefropatici in dialisi sempre più anziana, e il trapianto invece è idoneo per i soggetti più giovani o di media età, non per i più anziani. Quindi queste persone rimangono in terapia dialitica senza poi ricorrere al trapianto.
Professore, non si chiede all'oste se è buono il vino che vende. Lei cosa pensa del vostro centro dialisi, del vostro servizio dialisi? È soddisfacente secondo lei?
Sì, il nostro servizio dialisi riesce, è articolato su due centri, uno riservato ai pazienti ambulatoriali e un altro invece ai ricoverati al Policlinico Gemelli. Riesce ad assicurare consulenze, assistenza, terapia dialitica a tutti coloro che accedono al Policlinico e hanno una necessità di dialisi e nello stesso tempo con la dislocazione su due sedi per eseguire due attività diverse assicura invece agli altri, a coloro che vengono da casa, quindi accedono a un servizio ambulatoriale, un ambiente idoneo, facilmente raggiungibile in una sede diversa che non necessita di una terapia intensiva come quella invece per i ricoverati.
Professor Tazza, grazie per essere stato con noi, la ringraziamo per tutte le informazioni che ci ha dato e ovviamente buon lavoro a lei e alla sua equip.
Grazie molte a lei, buongiorno.
Era Luigi Tazza, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e professore aggregato di nefrologia e chirurgia dei trapianti dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Siamo al termine della rubrica Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.